Grazie e ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio. Antonio, come possiamo definire questo momento Juventus? A me mi verrebbe da dire caos e nemmeno così calmo?
È sicuramente un momento difficilissimo, uno dei più difficili della storia recente, perché anche quando si sono accumulati ritardi in campionato era sempre in piedi la possibilità di una qualificazione Champions. Invece questa falsa partenza coinvolge anche l'Europa, con gli ottavi non perduti ma compromessi, e soprattutto con una carenza di gioco e una difficoltà di imporsi che non lascia ben sperare per l'immediato futuro. E quando in 9 partite stagionali ottieni 2 sole vittorie e non affronti neanche avversari irresistibili, sicuramente è una situazione molto molto particolare.
Insomma, vivi il calcio da tanti anni come me, insomma, sai benissimo che in questi casi l'imputato principe è l'allenatore, quindi Massimiliano Allegri. Si sta dicendo un po' di tutto in questi giorni, sembra che ci sia stata una telefonata rassicurante di Agnelli, ma la fiducia sarebbe a tempo?
No, assolutamente no. La telefonata di Agnelli, di cui molti parlano ignorando cosa si siano detti, come ormai è moda, non è stata una rassicurazione classica dell'allenatore in bilico. È stato, nonostante queste voci che girano, quello che ci siamo detti vale, il progetto va avanti così come lo abbiamo costruito, cioè un progetto pluriennale che gli è stato affidato e che queste difficoltà gravi e inattese non sconfessano. La seconda parte è una costruzione di natura diversa, ma non è stata messa in bocca a nessuno. È chiaro che quando tu analizzi un momento difficile si impone una scossa, ma quello lo sanno sia l'allenatore sia il presidente. Così come è inevitabile che se questa china dovesse proseguire senza che si possa trovare una via d'uscita, è normale che tutto possa essere rivisto. Ma la verità nella primissima parte è che non c'è stato nessun summit, nessuna voce Montero, nessun sondaggio con allenatori per l'anno prossimo. In questo momento la Juventus, a torto o a ragione non lo so, però la Juventus ritiene di andare avanti con Massimiliano Allegri.
Ma quindi, scusami Antonio, per capire bene almeno anche i nostri radioascoltatori, quella di Agnelli è una fiducia a tempo o no? Rispetto
assolutamente a... no, il progetto in questo momento va avanti. Sono io che aggiungo, conoscendo un po' di mondo calcio, certo, che naturalmente quando le cose vanno così male, la fiducia incondizionata che io ti do in questo momento poi deve tener conto dell'evoluzione della stagione. Se la Juventus non trova il modo di recuperare terreno, è chiaro che si potranno fare delle valutazioni diverse. Per questo ti dicevo, molti l'hanno interpretata come una fiducia a termine. In realtà l'unico punto fermo in questo mare di dubbi è che la Juventus intende andare avanti col programma che ha tracciato con Massimiliano Allegri, non dimenticando probabilmente quanto ha fatto Allegri in passato, prendendosi giustamente la sua parte di responsabilità, perché è normale che l'allenatore in questo momento sia nell'occhio del ciclone, ma io ritengo che sia la squadra sia la società hanno delle responsabilità ben precise. Complessivamente non è nella tradizione della Juventus cambiare allenatore, quindi per adesso si porta avanti questo tipo di progetto.
Quindi insomma tutti questi nomi, Montero, Traghettatore,
Tuchel... Guarda, chi è all'interno della Juventus sa che si va avanti con Massimiliano Allegri e che in questo momento non si è fatto nessun nome. È ovvio che se tu mi dici, ma se dovesse andare via Allegri, chi può arrivare? È chiaro che spuntano i grandi nomi. Se va via subito Allegri, chi può arrivare? È chiaro che subentra l'allenatore della primavera o un grande vecchio che possa traghettare. Ma queste sono elucubrazioni nostre. La verità riportata in chiave societaria, che persino dopo Monza, quindi in un momento
difficilissimo
di crisi, di critica, di ferocia, con i tifosi esasperati, con la pazienza perduta, la Juventus ha detto andiamo avanti con Massimiliano Allegri.
Perfetto, la Juventus, ma non Nedved forse, perché magari voleva l'esonero?
Io sinceramente questo non lo so, quindi non ti rispondo, perché non sono in grado di sapere quale pensiero di Nedved. Io so che la presidenza, che quindi è quello che fa capo a tutti, ha fatto una telefonata ribadendo che rimane questo allenatore.
Ok, allora prima giustamente, perché sono d'accordo con te, hai citato rispetto alle responsabilità giocatori e società. Partiamo dalla squadra. Quali colpe ha? Che sono evidenti secondo me, però insomma se vuoi spiegarcelo.
No, guarda, io ti rispondo con una semplicità enorme. Io credo che dei professionisti di questo tipo, di questo livello, se anche fossero in anarchia, se anche fossero senza panchina, non possono permettersi di giocare contro avversari nitidamente inferiori da un punto di vista tecnico, quella bulia e soprattutto con quella mancanza d'orgoglio. A volte io non vedo neanche una mancanza di sussulto rabbioso. Quindi è sicuramente un problema di preparazione, è sicuramente un problema tattico, ma poi c'è anche un problema caratteriale che prescinde dall'intimidirsi per un momento difficile. Io non vedo un atteggiamento idoneo alla situazione. Non ti parlo poi del nervosismo, che non capisco se causa o effetto, ma comunque non è aderente alla storia della Juventus, perché quattro espulsi, compreso l'allenatore, in 7 giornate, non appartengono sicuramente al modo di vivere la quotidianità del lavoro bianconero.
Io ti dico la verità, Antonio, visto che stiamo toccando il tasto squadra, quindi giocatori, a me è arrivata da fonte piuttosto certa che pare che ci sia un malcontento generale rispetto ad Allegri dei giocatori. Ora, io non ho mai utilizzato il termine giocano contro, perché non mi piace e non credo nemmeno, però ci sia un malcontento, non vorrei che fosse...
Io non ho questa fonte rispetto naturalmente alla tua, però ti devo dire una cosa che forse suffraga più le mie parole, perché non ho mai visto una squadra giocare col malcontento contro l'allenatore ed esultare come hanno esultato dopo il 3-2 con la Salernitana poi vanificato. Altro esempio che ti faccio, che mi ha fatto, facendo questa stessa osservazione, un ex calciatore di Serie A, ridendo, ma tra il serio e il facciato ci può aiutare a capire anche queste voci o queste fonti, per carità di Dio, non mi permetto di dissentire, però mi faceva notare lui, dice: guarda che quando succedono queste cose, e succedevano soprattutto negli anni 70 in provincia, non c'è mai un'unanimità, perché c'è sempre un fedelissimo, un giovane lanciato, e allora tu ti accorgi che qualcuno non corre, ma qualcuno sì. Dice: se tu guardi la Juventus, sono tutti fermi, quindi probabilmente vanno cercate altrove le motivazioni, in una situazione di difficoltà ambientale, in una situazione di preparazione carente, in una situazione di timore dopo quanto è successo a livello di risultati. Io credo piuttosto, questo è normale, che nei momenti di difficoltà i rapporti tesi vengono a galla. E questo succede ovunque. Certo. Quando le cose vanno bene è facile andare d'accordo, anche se i rapporti non sono i di 10. È chiaro che quando vanno male, chi sta dalla parte contraria tende a far valere le sue ragioni o ad aumentare gli attriti.
Non c'è dubbio, tu dici sicuramente ci vorrebbe più personalità da parte comunque dei calciatori, perché almeno...
Sinceramente penso di sì, perché ti ripeto, un giocatore come Di Maria non può cadere in quella trappola. Io il dubbio se sia ingenuità o svagatezza di uno che pensa al mondiale alla sua età e con la sua carriera ce l'ho, perché non puoi cadere in quella trappola, non è possibile. Ha creato un problema, ma detto questo ti vado oltre. A Monza in 10 non puoi giocare in quel modo, perché vedi, col Benfica tu hai trovato una squadra che comunque è arrivata a 13 vittorie di fila.
Sì, esatto.
Con la Salernitana hai trovato una squadra che ti ha impartito una lezione di calcio. Allora si può discutere sull'assurdo di una squadra costata a metà della metà che gioca meglio, parliamone, ma ha giocato meglio. Il Monza non ha giocato meglio, il Monza ha trotterellato a sua volta e ha sfruttato un'ottima azione approfittando di una squadra incapace di reagire.
Mi viene in mente peraltro, Antonio, mentre parli, vedi, mi hai fatto venire in mente il secondo tempo di Firenze, la Juventus non ha giocato proprio,
cioè
una cosa clamorosa, nessun tiro in porta. E poi arriviamo, giustamente l'hai citato anche tu, quali sarebbero secondo te le responsabilità della società?
Ma guarda, le responsabilità della società te le evidenzio con una riflessione di respiro più ampio, se me lo permetti.
Certo.
Dico però che questa crisi bianconera non è una crisi improvvisa, è una crisi che arriva in fondo a degli anni molto difficili. In questi anni molto difficili, probabilmente se tu cambi tre allenatori profondamente diversi fra di loro, ma la situazione rimane difficile, se tu ruoti i giocatori in maniera quasi contraddittoria in taluni casi, qualcosa non va. Se tu stravolgi anche l'organigramma, sicuramente qualcosa non va, visto che dirigenti annunciati come il futuro sono spariti nel giro di pochi anni, tutti quanti quelli che erano i vertici dei singoli settori, qualcosa non va. La contraddizione dove la vedo? La vedo nel fatto che oggi dici: ah, non abbiamo Rabiot, ma tu Rabiot l'avevi spacchettato. Dici: ah, sulle fasce non spingiamo, ma tu sei intervenuto ovunque tranne sulle fasce. Quando lo hai fatto hai poi ceduto in prestito un giovane che poteva perlomeno, sì, dare freschezza. Quando io vedo questo tipo di comportamento non do colpe specifiche, però dico sicuramente Allegri è il primo responsabile per ruolo e per diciamo responsabilità diretta, avendo la gestione del campo e non avendo saputo trovare una soluzione. Ma credo che attorno ci sia una responsabilità che non può essere del solo Allegri, perché questa squadra, anche non allenata, potrebbe far meglio o perlomeno sudare di più, e perché la società sicuramente non sta supportando Allegri nella ricerca di una soluzione che non è solo sul campo, è complessiva.
Non c'è dubbio. Si è parlato, poi ti saluto e ti ringrazio, nelle ultime ore, quasi negli ultimi minuti, della possibilità anche di ingaggiare un nuovo dirigente, un nuovo DS, e si è fatto il nome di Petrachi. E ovviamente tutti hanno associato il suo nome a quello di Antonio Conte. Ne sai qualcosa? È possibile che avvenga qualcosa del genere? Intanto di un nuovo dirigente che possa essere Petrachi?
Guarda,
in questo caso,
prima di tutto non credo che la Juventus vada a cercare ora un nuovo dirigente, perché ha appena completato una campagna acquisti che tutti, e dico tutti, hanno ritenuto altamente positiva. Quindi mi sembra strano che ora la prima soluzione sia andare alla ricerca di un nuovo dirigente. Io so di soluzioni che sono state all'interno, per esempio, della rivisitazione dei ruoli dei preparatori, questo sì, ma di nuovi dirigenti no. Secondariamente, con tutto il rispetto che ho e che è enorme per Antonio Conte, io penso che Petrachi ha dimostrato di essere bravo da sé. Cioè, chiunque voglia un dirigente preparato va a cercare Petrachi, come tante altre figure, perché solo l'operazione Bremer ce la dice lunga su quanto vale. Cioè, non c'è bisogno di associarlo a nessuno, sinceramente. Lui di per sé penso che sia un dirigente che ha dimostrato di avere un'ottima qualità sia manageriale, ma anche e soprattutto come talent, la ricerca di campioni in giro per il mondo.
In generale, l'ultima domanda, non ti aspetti il prossimo anno, parlo, di mini rivoluzione societaria?
No, in questo momento non ho, cioè non è che me l'aspetto, posso anche aspettarmelo, ma conta il giusto, non ho segnali di questo tipo, anche perché, ripeto, non credo che la Juventus sia una società capace per storia, per tradizione, per ambizione di reazioni emotive. Se c'è un problema si affronta e si risolve per colmare dei buchi.
È caduta.
Hai perso una serie di partite. Non credo che appartenga alla cultura della Juventus su questo tipo. Cioè, voglio dire, detto banale, se la Juventus ritiene di aver bisogno di una figura più da campo da affiancare a Cherubini ed arriva bene, la ricerca era partita prima e la ricerca proseguirà dopo, ma non è sicuramente per questo inizio, anche perché sinceramente, ripeto, la campagna acquisti è stata decantata fino a poco tempo fa, solo in pochi hanno rilevato delle lacune e sembravano anche dei matti, e lo dico mettendomi tra questi, però dire che tutto è stato sbagliato è ingiusto, perché dei colpi sono stati eccezionali, c'è stata anche la sfortuna che non abbiamo citato perché non è un alibi, ma sicuramente ha inciso, penso all'infortunio di Pogba, penso al primo infortunio di Maria, tanti problemi, e poi perché secondo me si fa un torto non solo ad arriva bene Cherubini, che sono davanti agli occhi di tutti, ma anche ai giovani che fanno parte dello staff tecnico e che sono stati capaci di scovare dei giovani molto bravi e di intervenire. Diciamo pure la verità, la Juventus ha dovuto fare un mercato intelligente prima che un mercato importante, perché la Juventus deve tener conto anche di alcune problematiche di bilancio che finiscono inevitabilmente per condizionare. Quando tu sei costretto a accettare le proposte e dover abbassare il monte ingaggi, è chiaro che i margini di manovra sono ridotti. Io sinceramente penso che chi si trovi costretto a perdere in un anno Chiellini e De Ligt riesce a pigliare Bremer, ovvero il miglior difensore della scorsa stagione, soffiandolo a una squadra di grande livello come l'Inter, che addirittura ha un accordo di massima, io non me la sento di criticare questo calciomercato alla luce di due risultati, tre risultati infelici. Vado a criticare il gioco, vado a criticare l'idea di gioco, la mentalità, la mancanza di un progetto coerente, ma non vado sicuramente a criticare il singolo acquisto o ad anelare un uomo che sappia scegliere meglio. Io penso che meglio di Bremer era obiettivamente difficile scegliere in quel momento.
Non c'è dubbio. Grazie mille Antonio,
grazie,
buon lavoro.
Buona giornata.
Grazie Antonio Barilla della Stampa.